Parlavo ancora di una notizia, è dal giornale agenzia ANSA che dice: Palestina, membro dell'ONU, l'Assemblea Generale del Palazzo di Vetro approva la risoluzione. E proprio dicevo che pochi minuti fa un fratello Antonio, durante questa diretta, ha scritto una domanda dicendo: Pace a voi, vi sto ascoltando in diretta e volevo fare una domanda a fratello Giuseppe. La domanda è questa: cosa pensa che l'America ha votato sì all'adesione della Palestina in ONU? Domanda di Antonio. Abbiamo letto agenzia ANSA, poi ci sono anche altri giornali che ne parlano, come TGCOM. ONU, primo ok alla risoluzione sull'ingresso della Palestina. Italia astenuta. Israele dice: così aprite le Nazioni Unite ai nazisti moderni. Fratello Giuseppe, tu cosa dici?
Ci sono grosse notizie ultimamente, il mondo sta cambiando. Praticamente Israele deve confidare nel Signore, cosa che non sta facendo. Adesso la Palestina diventa membro dell'ONU, è una notizia di ieri questa, è una notizia nuovissima.
E allora cosa cambierà sulla scena politica?
E cambierà che adesso Israele ha le strette, cioè l'America ha cercato di fermare questo. E loro invece di, cioè, hanno bypassato, hanno aggirato il Consiglio di sicurezza, che sono 15 nazioni, delle quali 5 sono membri permanenti col diritto di veto. L'Italia si è astenuta, neutrale. E c'è Israele furiosa. E allora Israele praticamente sta andando nella carne, confida. Guarda, vai in Zaccaria, guarda, 4:6. Questa è una scrittura che il Signore mi ha dato su questo voto
Zaccaria 4,
all'ONU.
verso 6. Allora egli mi rispose: è questa la parola che il Signore rivolge, non per potenza né per forza, ma per lo mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Zaccaria 4, verso 6.
Cioè, leggi il giornale della Repubblica TV, guarda.
La Repubblica TV. L'ambasciatore israeliano distrugge con un tritacarte la carta dell'ONU per protesta contro il voto pro-Palestina.
Sì, ho visto il video, l'ambasciatore israeliano ha preso il tritacarte, ha preso la carta dell'ONU, il fondamento, l'ha tritato.
Ai ai ai, ma questo è offensivo.
Cioè, fin quando l'ONU dà autorità a Israele nel 1948 di fondare nuova nazione, tutto bene, però quando dà lo stesso diritto ai palestinesi, no, allora no. Vogliono che la Palestina continui ad essere diciamo, sotto il controllo della colonizzazione israeliana.
Perché ONU adesso, ad un tratto, apre questa porta a Palestina?
Perché per via della guerra di Gaza. La guerra di Gaza ha provocato l'ONU e dice: voi state esagerando, non ascoltate nessuno, siete un branco di capre. E i popoli di Dio si comportano come capre, cioè uccidono questo, quell'altro. Hamas ha ucciso 1.300 israeliani ufficialmente, bisogna vedere, e però loro ne hanno ucciso 35.000. 35.000 contro 1.000, cioè questo, praticamente Israele si sta comportando come popolo di Dio, si sta comportando come si facevano i nazisti. E però chiunque dice una parola a Israele, loro: olocausto, olocausto, noi non siate nazisti contro noi, e loro li fanno loro i nazisti però.
Infatti Israele ha detto: così aprite le Nazioni Unite ai nazisti moderni. Ma cosa c'entra?
Sì, oggi Israele, cioè quando una persona non gli piace Israele, tu sei nazista.
Aiaia.
Cioè
Sempre quella scusa.
infatti c'erano i politici tedeschi che rimproveravano Israele, e siccome erano tedeschi, Israele gli fa: ma noi facciamo le cose nel modo giusto, mica siamo nazisti, come dire, voi siete tedeschi nazisti, voi avete avuto i nazisti. Cioè, vanno sempre a rifugiarsi lì. Guarda, io dico questo, che Israele deve rifugiarsi nello Spirito Santo. Zaccaria 4:6, lo ripetiamo, non per forza né per potenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Israele sta confinando troppo nell'America e nelle armi dell'America, ma non sa che in base alle profezie l'America ha i giorni contati. Nell'America, nella Gran Bretagna, nella Francia, né alcun altro aiutarono Israele quando il giorno dopo la sua nascita nel 1948, quando tutte le nazioni a lui intorno gli dichiararono guerra a Israele e lo attaccarono. Eppure Israele era assolutamente impreparato, indifeso, senza un esercito da paragonare alle tre potenze regionali che lo attaccarono simultaneamente, era Siria, Giordania, Egitto. Ma Israele vinse ugualmente in una battaglia che fece storia ed è insegnamento per tutti gli strateghi del mondo, perché Dio lo ha aiutato, perché non era per potenza, non era per la potenza americana, non era per gli armamenti, non era per il mio spirito, dice il Signore. E il Signore difese Israele non perché è il suo popolo, non lo è più, ma perché tornerà di nuovo a farne parte del popolo di Dio. Stamattina stavo ascoltando Romani capitolo 11, dove parla dell'ulivo e dell'innesto,
sì,
che parla che il pagano viene innestato nell'ulivo. E dice anche se Israele anche potrà essere innestato.
Sì. Adesso non lo è.
Questa è una cosa che certe chiese non capiscono. Cioè Israele verrà innestato in se stesso? No.
No.
Viene innestato nel ceppo. E lo dicono, sì, è innestato in Israele. Non è innestato in Israele.
L'ulivo non è Israele.
Capito? È innestato in Gesù.
Sì, sì, sì.
È questo che non capiscono certi predicatori.
Bello quello, sì.
In Romani 11 dice Israele potrà essere innestato
di
nell'ulivo.
Nuovo.
E allora vuol dire che l'ulivo chi è? L'ulivo, beh, possiamo dire l'ulivo sarebbe l'Israele spirituale, il cristianesimo,
okay,
la chiesa cristiana. Ma neanche quello è corretto. Israele viene innestato nel ceppo. Chi è il ceppo? Apocalisse 22 dice, Gesù dice, io sono la radice di Davide.
Ah.
Qual è la radice dell'ulivo dove sia i pagani sia Israele vengono innestati?
È Gesù.
E Gesù. Stamattina stavo ascoltando in audio Romani 11 e il Signore mi diceva questo.
Anche Giovanni 15 dice, Gesù, io sono la vite.
Sì, la vite, l'ulivo, lo stesso.
Sì, sì, sì.
Ci siamo?
Sì, sì.
Allora, se Israele, quando si pentirà, dice Romani 11, verrà innestato alla pari dei pagani, nel ceppo. Il ceppo non è più Israele, il ceppo è Gesù Cristo.
Sì.
E allora, amici evangelici, togliamo gli occhi dall'Israele della carne, togliamo gli occhi dall'Israele carnale, mettiamolo su Gesù.
Sì.
Va bene.
Ma comunque ha detto che Dio difende Israele e continuerà a difenderlo perché un giorno Israele tornerà a essere popolo di Dio. E va bene, ma sappiamo dalla Bibbia anche che Dio difende sempre i deboli, gli indifesi, quelli oppressi. E adesso quelli oppressi sono quelli di Gaza.
Sono quelli di Gaza.
Quindi Dio è anche da parte loro. Infatti vediamo che hanno ricevuto un grande regalo qui.
Ma una cosa
apre
che
le porte.
Il più grande regalo, la più grande cosa mai avvenuta ai palestinesi da quando Israele è stata fondata. E più tanto che Israele ha stracciato la carta dell'ONU. Se
wow.
Potrebbe, distruggerebbe l'ONU. non è che ragionano... Guarda, cosa pensò il mondo quando Israele vinse contro la Giordania, la Siria, l'Egitto? Tre nazioni, ognuna di queste era più potente di Israele, spalleggiata da un miliardo di arabi, di musulmani nel mondo. Il mondo pensò al Dio di Israele. Il mondo gridò al miracolo. Il mondo dice, caspita, quattro gatti senza armi, senza appoggio della Gran Bretagna e dall'America, hanno vinto da soli. E allora pensarono al Dio di Israele.
Oh, wow.
E lo stesso avvenne nella guerra dei sei giorni e le altre. Tutte le volte che Israele fu attaccato, tanto che da allora le nazioni circonvicine temono di attaccare Israele e non lo hanno più fatto. La presente guerra contro Gaza è un totale disastro per Israele. Non solo Israele non l'ha vinta in tutti questi mesi, ma della guerra di sei giorni l'ha vinta in sei giorni. Quando Dio era con Israele, in un lampo sbaragliava tutti. Ma non solo non riesce a vincerla, io non credo che ci riuscirà. Però Questa guerra è stata la scintilla che ha provocato il motivo per cui l'ONU ha deciso di accelerare i tempi e di dare l'autorizzazione ai palestinesi di avere il loro Stato. Quindi 1948 Israele diventa uno Stato, adesso Palestina diventa uno Stato.
E non ancora, ma...
Beh, diciamo... insomma, ormai c'è.
Ah, sì?
Sì, diciamo, adesso cominceranno... E allora uno smacco molto grande per Israele, la vittoria più grande di sempre per i palestinesi. Che prima la Palestina non era neanche una nazione, mai stata una nazione palestinesi, mai. Solo che Israele è stato così dura con loro, si sono comportati come delle capre, senza amore, senza niente. Israeliani sono là che hanno le piscine e i palestinesi non hanno l'acqua da bere. C'hanno tutte le loro colpe, assolutamente, però non è così che il popolo di Dio, che oggi si chiama cristianesimo, si comporta. Loro non lo sono. La lezione è che tutte le armi, gli eserciti, le portaerei, eccetera, di America e Israele congiunti hanno perso la guerra di Gaza e la disarmata Palestina ha vinto.
Non ha vinto la guerra, ha vinto solo questo titolo che può diventare nazione.
Ha vinto questo, certamente.
Sì, ha vinto questo.
E adesso è
grande.
I musulmani di tutto il mondo ringraziano il loro Dio. Ah. Israele è furiosa, il suo ambasciatore ha fatto di tutti i colori, ne ha detto all'ONU, ha offeso tutti. Si è presentato con il tritacarte e ha macinato la carta dell'ONU. E lui ha detto, questa è la fine dell'ONU, ha detto.
Oh, la fine!
Sì, lui non sa le profezie che l'anticristo prenderà controllo dell'ONU. L'ONU passerà sotto il controllo dell'anticristo. Mm. E lui chiederà, l'ONU darà gli eserciti all'anticristo, lo vediamo in Daniele 11:31, che lui entra nel Tempio, gli eserciti sono dalla sua parte, entra nel Tempio, Daniele 11:31, possiamo leggerlo, e blocca il sacrificio continuo che ancora non è iniziato perché ancora non hanno fatto il tempio. Arriverà, adesso l'ONU daranno zuccherino a Israele, poi costruire il tempio. Servirà il patto dei 7 anni e qui entriamo nelle profezie seguenti, una fase che ancora non è iniziata. Ma leggi quella scrittura che l'anticristo si presenta al tempio che sarà costruito con degli eserciti e blocca il sacrificio continuo. Leggilo pure.
Daniele 11:31?
Sì.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione. Daniele 11:31.
Ecco, l'inizio della scrittura cosa dice?
Delle truppe si presenteranno.
Ecco, le truppe dell'ONU, capito? Saranno truppe di pace che verranno a portare pace.
Ah, portare pace, come sempre.
Capito? Pace, virgolette. Leggi Daniele 11:21.
11:21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumore e si impadronirà del regno a forza di intrighi.
Va bene, Daniele 11:21. Non è chiaro in italiano, leggilo in inglese, va.
In inglese says he will come in peaceably.
Ecco, in inglese dice entrerà in pace, pacificamente. La Diodati cosa dice? Nuova Diodati.
Nuova Diodati, aspetta, devo aprirlo.
Scusate che non abbiamo la nuova Diodati nel computer, quindi abbiamo
no,
problemi.
Ce l'ho sull'internet, posso
andare. Sì, capito,
andare.
Allora...
21 dice, verrà pacificamente.
Pacificamente, ecco, la Diodati è meglio?
Sì.
Nuova Diodati dice, verrà pacificamente, appunto come nell'inglese, verrà nel nome della pace, e quindi ci saranno, io come lo vedo io almeno, sono truppe di pace che l'ONU darà all'anticristo, cioè truppe multinazionali, per portare pace a Gerusalemme, dove ci sono tafferugli, guerriglie tra i musulmani e gli ebrei. E allora l'anticristo dirà, beh, vengo a portare la pace. E allora entra lì e per accontentare tutti dice che okay, fermiamo i sacrifici di animali degli ebrei. Capisci? E questo è questa scrittura. Ecco, leggilo adesso in questo contesto e poi andiamo avanti.
Daniele 11:31?
31.
Per suo ordine, delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario. la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Hai capito?
Daniele 11:31.
Quindi truppe di pace, i caschi blu o i caschi bianchi, dipende, dall'ONU, verranno, fermeranno le liti tra islamici e ebrei, e gli islamici diranno: sì, ma dovete fermare la religione ebraica. E l'anticristo dirà: ok, fermiamo il sacrificio continuo. E quindi la Bibbia ti dà questo segnale: quando vedrete questo, scoppia la tribolazione, scoppiano le guerre atomiche, mondiali. Infatti lì da adesso in poi scoppiano 5 guerre dell'anticristo. Daniele 11 dal 21 in poi, alla fine del capitolo, sono 5 guerre che fanno. E questo è il punto cruciale di tutta la storia dell'umanità. Marchio della bestia, e dopodiché viene il rapimento e Armageddon. Cioè, fino a che la Israele della Bibbia, fino a che confidava nell'esercito, ai tempi di Re Saul, perdeva. Re Saul, Israele, perdeva. Ma quando sorge un piccolo uomo di fede che si chiamava Davide, da un insignificante villaggio di Betlemme, ecco che con una fionda vince Golia e guida Israele alla vittoria. E è stato Davide che ha gridato a Golia in faccia. Me lo legge una scrittura, 1 Samuele 17?
Sì.
Sì.
1 Samuele 17?
47.
47. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. 1 Samuele 17:47.
Quindi Davide grida a Golia: l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. Però adesso Israele non è così. Israele adesso c'ha la spada di Saul, l'armatura del re Saul, le portaerei americane. Non ha bisogno di confidare nel Signore. Quindi Israele fa finta di litigare con Biden in questi giorni, leggi sui giornali tutti i giorni, parlano di quella adesso, il quale Biden, per motivi elettorali, deve a sua volta far finta di protestare, ma non troppo, perché l'America è a favore di Israele. Cioè, attenzione, l'America bancaria, l'America delle banche, l'America e il popolo non gliene frega niente. E allora, cosa fa allora? Biden è preso tra due fuochi, capito? Allora Netanyahu sa più che bene che Biden è solo una pedina, una povera pedina, sotto il suo controllo di chi? Di lui, di Netanyahu. Netanyahu controlla Biden. Perché? Perché? Grazie alla loggia sionista, i sionisti di America che gestiscono tutta la politica in America, i sionisti, i bancari ebrei, compreso i media che le banche possiedono, e i media a loro volta controllano la politica, capito? La piramide, in cima ci sono le banche, cioè in cima c'è il diavolo, poi ci sono le banche che comprano i media, media che controllano i politici, politici che controllano la nazione. Questa è la piramide satanica, che è praticamente in tutte le nazioni. Capito? Quelli che sono al potere in Cina, in Russia, controllano i media, e quei media controllano i politici che controllano la gente, è così. Allora, lo stesso avviene in Europa con Draghi, la Banca Europea. Per questo che la Russia e la Cina stanno dando molti problemi al nuovo ordine occidentale, Bruxelles, America. Perché nella Russia e nella Cina si sono voluto sottomettere con le buone, con la carota. L'America gli ha offerto la carota a queste, alla Cina e alla Russia. Le dice: no, noi non mangiamo carote. E allora cosa hanno fatto i mondialisti? Non rimane che il bastone. Non vogliono la carota, il bastone, cioè la guerra. Quando, cosa è successo quando il Vietnam non ha voluto la carota? Quando la Corea del Nord non ha voluto accettare la carota? Cos'è la carota? McDonald's, la Coca-Cola, i film americani, tutte queste cose qui, no? Cioè, quando questa carota non basta, non è bastato con Saddam Hussein, non è bastato con la Siria, la Libia, e allora
arrivano le bombe.
Il bastone.
La carota o le bombe.
È così che funziona la testa quadrata di questi qui. Però non avendo funzionato l'accordo con la Russia e con la Cina, capito? E allora adesso gli fanno la guerra. Però il calcolo è stato sbagliato di nuovo. Perché? Perché in Ucraina la CIA, Zelensky e soci e Bruxelles, van der Leyen, eccetera, hanno avuto brutte sorprese. È successo che in Cina, come i tedeschi a Stalingrado, così anche l'Occidente in Ucraina sta perdendo. Hanno sbagliato di nuovo il calcolo. Cioè non ha funzionato né la carota né il bastone e non sanno cosa fare. Adesso stanno sfidando la Russia a usare le atomiche. Però io avverto nell'aria segni che c'è la Meloni e Tajani che, Dio li benedica, sono contro la guerra. Sono contro, dice, noi non siamo in guerra con la Russia. Vabbè, Dio mi dica la Meloni, ma io benedirei chiunque, la Schlein, chiunque che è contro la guerra. Quindi, fratelli comunisti, non venite qua a scocciarmi per cortesia che sono fascista. Non lo sono.
Amen.
E smettetela per cortesia di accusarmi che sono politico. Non sono politico. Ok? E allora, ecco che i signorotti della guerra non sono riusciti a portare in Russia il caos, la distruzione che hanno portato Libia, Siria, Iraq, eccetera.
Ma hanno distrutto l'Ucraina, però.
L'Ucraina è distrutta come la Siria. Cioè, quando la carota non funziona, la distruggono. Questo è l'hanno fatto in Afghanistan. Questo è il sistema dei diavoli, i diavoli americani e bruxelliani. È il loro sistema. Va bene. Allora, se non capiamo quello che succede dietro le quinte e quali sono gli scheletri negli armadi, non potremo comprendere che succede. E allora le cose non avranno un senso. Però se comprendiamo queste cose, però, attenzione, Bibbia alla mano, profezie alla mano.
Parlando delle profezie, se la Palestina entra nell'ONU, cosa dobbiamo aspettarci?
Bisogna aspettarci adesso con la pressione dell'ONU, adesso qui si rimescolano le carte, bisogna mescolare le carte. Ecco, io vedo davanti a Israele, cioè quello che vedo io profeticamente, vedo che Israele farà solo scelte sbagliate, come appunto a Gaza. Adesso sta cominciando a bombardare Rafah. E altri guai arriveranno, perché dice che ci sono 5 battaglioni di Hamas nascosti lì, e lì non ci sono tutti i cunicoli come a Gaza, quindi è più facile uccidere, dicono loro. E Biden gli dice non farlo, Israele lo fa. Cosa fa l'America? L'America è contro, però i politici, i media, le televisioni, i politicanti, le banche, eccetera, sono a favore di Israele che bombarda. E allora io vedo solamente brutte cose davanti a Israele, cioè di quello che avverrà. Israele continuerà a provocare tutti, fino a che il mondo, l'ONU compresa, si sentirà giustificato di approvare, attenzione, la conquista di Israele da parte del grande leader conquistatore che la Bibbia dice verrà. Parlo di Gog, che verrà da Magog. Il forte leader russo, perché sarà russo, dice la Bibbia, viene da Magog, Russia. Dove lo dice? Ezechiele 38. E allora questo grande leader russo, le cui armate invaderanno, conquisteranno sia il mondo che Israele.
Quindi dice che Israele continuerà a provocare tanto che il mondo tornerà contro Israele guidato dall'Anticristo.
Il mondo si volgerà contro Israele e accetterà la guida dell'Anticristo e che combatterà contro Israele, che in Daniele 11, 21 in avanti è chiamato il re del sud, sarebbe Israele con l'America. Quindi il re del nord sarebbe l'Anticristo che viene da Gog, Russia, nord, Israele sud, va bene?
Sì.
Infatti in Apocalisse 13 verso 3 dice tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia, l'Anticristo. Quindi questo è quello che viene.
E la Palestina sicuramente anche.
Ma la Palestina sarà in prima linea.
Sì.
Assolutamente, sì. La Palestina, la Siria di Assad, la Turchia, dice Ezechiele 38, Togarma, la Turchia. l'Iran, dice, venne chiamato l'Iran, è chiamata la Persia, il vecchio nome dell'Iran.
Ma se la Palestina diventa nazione e avrà il suo proprio esercito, Israele si calmerà?
No, sarà peggio.
Sarà peggio.
No, perché quando non aveva l'esercito facevano attacchi kamikaze, attacchi terroristici contro Israele. Mm-hmm. Avendo un esercito sarà ancora peggio.
Oh.
Adesso, infatti adesso serve l'anticristo qua, sto parlando politicamente.
Oh, wow.
Solo un anticristo, un Gog può arrivare lì a mettere, cioè assicurarsi che adesso la Palestina abbia tutti i diritti di Stato. Non avrà oggi, non avrà domani, ma presto giro di posta la Palestina vorrà il suo esercito e l'Iran sarà solo felice di fornirlo. L'Iran lì che non vede l'ora di mandare i suoi droni, i suoi missili, i suoi Hezbollah, il partito di Dio, cioè tutte le sue armate, e parteciperanno anche altri. C'è la Turchia che non vede l'ora di aiutare la Palestina. Adesso hanno il diritto di farlo perché la Palestina dovrebbe diventare uno Stato. E se Israele si lamenta, allora apartheid, allora colonizzatori, allora oppressori, Israele e l'America. Cioè, fra poco arriva il tempo che l'America e Israele saranno isolati contro tutti, anche contro l'Europa, Gomer, che seguirà l'anticristo. Ma qui stiamo andando abbastanza in avanti.
No, l'hai spiegato prima, quando abbiamo parlato della Germania che si sta riarmando. L'hai spiegato Ezechiele 38.
Sì, ok, perfetto. Allora, guarda, perché non vai a Zaccaria 14?
Sì.
Allora, qui stiamo parlando di Israele quando sarà invasa, no?
Sì.
Ecco, questo è dimostrato, uno, da Apocalisse 13:3, abbiamo detto tutta la terra segue la bestia. Due, c'è Zaccaria 14, poi legge il verso 1 e 2, che mostrano come l'anticristo e le nazioni che lo seguono conquistano Israele.
Zaccaria 14,
attenzione, parentesi, avviene dopo questo che leggiamo adesso, per questa informazione, avviene dopo il rapimento della Chiesa. Veramente queste sono left behind.
Zaccaria 14:1. Ecco, viene il giorno del Signore in cui le tue spoglie saranno spartite in mezzo a te. Io radunerò tutte le nazioni per far guerra a Gerusalemme. La città sarà presa, le case saranno saccheggiate, le donne violentate. Metà della città sarà deportata, ma il resto del popolo non sarà sterminato dalla città. Zaccaria 14, versi 1 e 2.
Ok, so che abbiamo dei fratelli in Israele, va bene, e voglio dire a questi fratelli, questo avverrà dopo il rapimento. Fino allora in Israele sarà un relativo rifugio, non sarà conquistata dall'Anticristo perché sarà difesa dall'America. Mm-hmm. E anche Dio, anche il Signore, diciamo, non è che la protegge come se fosse il suo popolo, perché non lo è ancora, però la proteggerà relativamente in vista della conversione che avverrà, lo vediamo in Zaccaria 12, verso 10, Israele si converte. Attenzione, dopo il rapimento, ma questo lo studiamo a fondo nel corso biblico, adesso non ho tempo di andare lì. E allora, nonostante i nemici di Israele hanno giurato più volte di sterminarlo completamente, anche quando Israele sarà invaso, la profezia dice, Zaccaria 14:2, il resto del popolo non sarà sterminato dalla città, capito? Mm-hmm. Quindi anche quando l'anticristo invaderà, perché ci sarà tutta la piana di Esraelon, che sarebbe vicino Nazareth, vicino Haifa, dove c'è Dora, nostra sorella. Quella piana si chiama Esraelon, più conosciuta come Armageddon. Armageddon è una terminologia che è inutile che l'ho cercata nelle cartine come ho fatto io anni fa, non esiste. La trovate solo in Apocalisse 16. Apocalisse 16 parla della valle di Armageddon, dove viene l'anticristo. Armageddon è una valle che si chiama Esraelon, dove c'è Armegiddo, un passaggio tra due montagne.
Cioè Armegiddo esiste?
Armegiddo esiste. Mm-hmm. Sì, è una città che è stata distrutta 27 volte, perché è una città che fa la guardia a questo passaggio. Mm-hmm. C'è un passaggio di Armegiddo che collega l'Africa all'Asia. Per collegare l'Asia all'Africa devi passare da questo passaggio, Armeghido. E tutte le potenze mondiali hanno sempre avuto questa città che si chiama Megiddo. Ar vuol dire il colle, Megiddo è la città. E Megiddo era dove stazionavano le truppe, i romani, i persiani, i babilonesi, tutti stazionavano lì le loro. E chi passava doveva pagare il dazio, e se non volevano non passavi. Ora, ogni volta che cambiava un regno, una potenza, Armeghide veniva conquistato e distrutto. Allora, era una valle completa prima, perfettamente piatta, però Armeghido adesso è una città a 300 metri di altezza, perché è costruita su 27 strati. Ogni strato è stato quando la città è stata distrutta.
Le ruine.
È stata distrutta 27 volte. E adesso, che adesso con la guerra moderna, aerei, eccetera, non serve più. Adesso è stata abbandonata, però ci sono ancora le rovine. Se voi guardate in internet, Megiddo, Megiddo, doppia D, credo, e lì trovate questa. Guarda, se tu me la cerchi, la metti sulla radio, così i fratelli possono vedere. E quello lì sarebbe Armageddon. Cioè, Armageddon è un anagramma tra queste parole, Ezraelon, che è la valle, Ezrael On, e poi c'è Armegido. Quindi metti insieme Armegido e Ezrael On, Armageddon. Hai capito da dove viene la parola Armageddon?
Sì, ci sono su internet, se guardate, ci sono solo mettere Megiddo, vi danno tante foto di questa immensa valle, Tel Megiddo nella valle di Yisrael.
Israel, anche Ezraelon, ha diversi nomi. Però
Sì.
è più Ezraelon perché da lì prendono l'on di Armageddon.
E dopo che queste nazioni circonderanno Israele, li invaderanno con l'aiuto dell'Anticristo, con la guida dell'Anticristo, poi dopo cosa succede?
E poi succede che viene Apocalisse 19:11 al 21. Cosa succede?
Apocalisse. Ah, sì, è
Armageddon.
Armageddon.
Lo puoi trovare anche questo in Gioele capitolo 2, lo puoi trovare in Ezechiele capitoli 38 e 39, e continua a ripetere sempre la distruzione di Dio contro le truppe, i soldati, gli eserciti di Gog, seguito dalla Persia, cioè dall'Iran, dalla Togarma, Turchia, dalla Libia, dalla Siria, Russia, Gomer, Europa, sono tutti lì in Armageddon. Infatti in Apocalisse 9 ti dà anche il numero e dice che sono 200 milioni.
200 milioni, sì.
200 milioni. Infatti Apocalisse 9 dice devono. Il Signore permetterà che l'Eufrate sia asciugato, prosciugato, uno dei più grandi fiumi enormi, l'Eufrate, che adesso si abbassa l'acqua. E è successo negli anni 90, negli anni 90, che la Turchia ha costruito una delle dighe più grandi al mondo, e hanno prosciugato, hanno fermato, hanno prosciugato l'Eufrate. E la Siria e l'Iran quasi gli facevano la guerra se non gli ridava l'acqua, perché
Così.
l'Eufrate va in Siria e Iran. È un segno dei tempi, perché la profezia Apocalisse 9 dice le acque dell'Eufrate saranno prosciugate per consentire l'attraversamento ai re che vengono dall'est. Apocalisse 9 e Apocalisse 16.
Cioè, prosciugate on purpose.
Sì, perché devono passare 200 milioni di soldati. Cioè, sicuramente molti cinesi, perché solo la Cina ha questi numeri. E per attraversare 200 milioni di soldati un fiume così grande, non ci sono ponti che bastano. Come fai a far passare decine e decine di milioni di carri armati, eccetera, su qualche ponte? E allora la profezia dice che le acque saranno prosciugate. Passeranno 200 milioni e andranno ad invadere Israele in Armageddon. Quindi quello che succede, la battaglia di Armageddon, e poi Gesù torna, Apocalisse 19 e 11, su un cavallo bianco, ma leggimela questa bella scrittura,
Sì, amen.
Apocalisse 19 e 11.
Apocalisse 19, 11.
Dai che è ispirante.
poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele e Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia.
Ok, leggi anche Apocalisse 6, verso 1.
Poi quando l'agnello aprì uno dei sette sigilli, vidi e udì una delle quattro creature viventi che diceva con voce come di tuono,
Vieni.
Vieni! Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Apocalisse 6, 1 e 2.
Ok, certi insegnanti biblici, che purtroppo la Bibbia non conoscono molto bene, dicono questo è il diavolo. Ma no! Questo è lo stesso cavallo, Apocalisse 19, 11, no? Ma qui c'è la spada, là c'è l'arco, come mai? Perché tu non capisci. Perché devi pregare per capire. Perché l'arco rappresenta che le punizioni di Dio raggiungono lontano. E la spada rappresenta la parola di Dio. Ma non è che Gesù viene come certe vignette, certi dipinti che hanno fatto certe chiese. Vedono un Gesù a cavallo bianco con uno spadone, con uno spadone grande tra i denti, ma ti pare che quello che Gesù viene con la spada tra i denti? Efesini 6 dice la parola di Dio è la spada. Ecco, va bene, allora amici insegnanti biblici, mettiamoci d'accordo, questo qui con l'arco non è il diavolo per il semplice motivo che è Gesù Cristo. Diciamo una differenza da chiarire, no?
Sì, lo abbiamo studiato con dettagli anche con altre scritture dal Vecchio Testamento.
C'è altre domande?
No, grazie.
Allora mi fermo.
Tutto. Sì, possiamo anche chiudere per oggi, però vorrei chiudere con un bel canto basato su quella scrittura che abbiamo letto di 1 Samuele 17, dove dicevi che Israele dovrebbe confidare in Dio come ha sempre fatto nel Vecchio Testamento, ed è Dio che vinceva le sue battaglie. In 1 Samuele 17, 47 abbiamo letto che questa moltissima moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore, ed egli vi darà nelle nostre mani. 1 Samuele 17, 47.
Gloria a Dio, Davide, no?
Sì.
Alleluia, alleluia.
Sì.
Va bene, Signore vi benedica, fratelli, che vi protegga.
Amen.
Signore vi aiuti a evangelizzare.
Amen.
Date questa verità che il mondo muore per mancanza di verità. Potete farlo anche seduti a casa e bevendo cappuccino. Quando questi video,
facile, eh?
Questi video che vi mandiamo, noi facciamo la nostra parte. Cliccate e inviate a tutti gli indirizzi che potete. Quando evangelizzate, prendete indirizzi. Quando parlate con le persone, prendete gli indirizzi e c'è una cosa bella che voglio mandarti.
Mm-hmm.
E poi gli cliccate e gli mandate questo. E state evangelizzando e il Signore vi benedirà.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen. Un bacio, un abbraccio. Vi amo e vi benedico.
Ciao fratelli dolci, amen. Anche io vi amo. Ci sentiamo domani alle 15. Un abbraccio forte, grande. Vi vogliamo bene, fratelli.
Alleluia.
Ciao.
Sento il gigante che sta per gridare, coprendo di vergogna Israele. Quest'uomo insulta e disonora il popolo del Dio vivente. Sono tutti presi da grande paura, nessuno sta davanti a quel campione. Sembra impossibile sconfiggere questo grande gigante. Nessuno si perda di animo, combatterò con questo filisteo, come ho sconfitto l'orso e il leone, lo sconfiggerò. Tu vieni incontro a me con la tua spada, con la tua lancia e con il giavellotto, ma io in quest'oggi vengo incontro a te, nel nome del Signore degli eserciti. Sì, perché l'esito della battaglia dipende solamente dal Signore. Ti abbatterò e ti taglierò la testa. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Sento il gigante che sta per gridare, coprendo di vergogna Israele. Quest'uomo insulta e disonora il popolo del Dio vivente. Sono tutti presi da grande paura, nessuno sta davanti a quel campione. Sembra impossibile sconfiggere questo grande gigante. Nessuno si perda di animo, combatterò con questo filisteo. Come ho sconfitto l'orso e il leone, lo sconfiggerò. Tu vieni incontro a me con la tua spada, con la tua lancia e con il giavellotto. Ma io in quest'oggi vengo incontro a te, nel nome del Signore degli eserciti. Sì, perché l'esito della battaglia dipende solamente dal Signore. Ti abbatterò e ti taglierò la testa, oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Sì, perché l'esito della battaglia dipende solamente dal Signore. E ti abbatterò e ti taglierò la testa.